Radio Godò. Roma Padel Tour.
Lascia.
Mia. Roma.
Padel.
Tour.
Roma.
Padel.
Tour.
Eccola, 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 eccola.
Mia.
No.
Vado io, vado io, vado io.
No, vabbè, però è colpa della racchetta. Buongiorno, buon sabato mattina a tutti da Alessia Pellegrino e Fabio Rossi.
Ciao Alessia, bentornata.
Grazie, mi sono presa uno stacchetto.
Sì, ce ne siamo accorti, ci sei mancata tanto.
Ma meno male, voi un po' di meno. No, scherzo, non è vero. Sono le 13 e come ogni sabato qui su Radio Godò inizia una nuova puntata di Roma Padel Tour. Oggi poi è 9 dicembre, quindi è Natale proprio dietro l'angolo ormai. E a quest'ora, Fabio ed io, vi immaginiamo che potete fare solamente tre cose. Allora, o state pranzando in nostra compagnia, in quel caso buon appetito. O state facendo dello shopping natalizio,
sicuramente,
e in quel caso comprateci qualcosa, perché anche noi vogliamo qualche piccolo regalino
più grande a me,
ecco, certo. Oppure, alternativa che vale solamente per i malati di padel, state giocando a padel.
Tantissimi lo staranno facendo, bravi.
Se volete condividere con noi quello che state facendo, ovviamente mentre ascoltate Radio Godò, potete mandare un messaggio al 375 55 81 691. Inviate pure i vostri messaggi WhatsApp. Intanto però su Radio Godò arriva Emma, iniziamo dalla fine.
Io lo so che mi chiami anche da diversi fusi orari.
Iniziamo dalla fine, Emma, su Radio Godò. Invece non iniziamo dalla fine, iniziamo proprio dall'inizio di questa puntata di Roma Padel Tour in compagnia di Fabio Rossi e Alessia Pellegrino, con voi fino alle 14. E come in ogni puntata di Roma Padel Tour abbiamo un sacco di ospiti che passeranno per un saluto, per fare due chiacchiere, ma anche per darci dei consigli molto molto importanti per tutti coloro che amano il padel. Avremo infatti in collegamento telefonico la dottoressa Giulia Biondi, docente in nutrizione, con cui approfondiremo, tra le altre cose ovviamente, anche il timing dell'alimentazione e dell'allenamento. Scopriremo tutto insieme a lei, non vi fate troppe domande, tanto avremo direttamente le sue risposte. Ma non solo,
avremo quelli del padel, Francesco Po e Alessandro Grippa, che hanno dato vita a una community su Instagram, quindi ci racconteranno un po' di cose riguardo questo, e saranno in diretta dal Premier Padel, quindi sicuramente chiederemo qualcosa in riferimento al torneo. Questo è un torneo
a Milano, sono in diretta da Milano, ok. E poi ci sarà anche il dottor Pino Capua, presidente della commissione antidoping della FIGC e medico specialista in medicina e traumatologia dello sport. Insomma, un menù niente male quello di oggi. Non sappiamo se quello che state invece agguantando voi sia migliore del nostro, però possiamo fare due cose insieme, possiamo farvi compagnia mentre mangiate e ovviamente potete cibarvi anche delle nozioni che daranno i nostri ospiti in questa puntata. Ricordiamo il numero per mettersi in contatto con noi:
375 55 81 691.
Intanto però su Radio Godò è il momento di Kissing Strangers, DNC. Un sabato mattina ballerino su Radio Godò con Kissing Strangers DNC, insieme ad Alessia Pellegrino e Fabio Rossi, con voi nella nuova puntata di Roma Padel Tour. L'abbiamo anticipato in apertura di puntata. Tra gli ospiti di oggi c'è una docente in nutrizione. Lei è un volto ma anche una voce molto nota sui social, e davvero io e Fabio siamo grati per il lavoro di divulgazione, di lotta alla disinformazione che mette in atto con i suoi contributi video, tanto divertenti, ironici, sarcastici e leggeri, quanto importanti nel mare magnum di internet. E quindi è con molto piacere che diamo il benvenuto su Radio Godò a Roma Padel Tour a Giulia Biondi. Ciao, buongiorno.
Buongiorno Giulia.
Buongiorno Alessia, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Noi veramente abbiamo tantissime curiosità da chiederti rispetto all'alimentazione e al padel.
Sì.
Allora, ecco, qualche consiglio sull'alimentazione pre-allenamento o pre-partita. Cosa bisogna mangiare, cosa non bisogna mangiare?
Questa è una cosa molto importante, perché molto spesso, ecco, magari c'è chi si allena, non so, per l'orario di pranzo, chi invece la sera, chi preferisce andare a digiuno prima di andare al lavoro la mattina. La cosa fondamentale da tenere in considerazione, al di là, adesso poi parleremo bene del nutriente più necessario, sono i tempi di digestione. Quindi che cosa succede? Noi tutto ciò che mangiamo deve essere scomposto in palline che entrano nel sangue per essere disponibili. Cerco di spiegarvelo nel modo più semplice possibile, e in quel modo possono essere ossidati come substrato energetico per l'attività sportiva. Cosa succede? Che se io per esempio mangio un piatto di pasta, un panino anche farcito, e poi mi vado ad allenare, tutto ancora presente all'interno dello stomaco, quando invece ogni tipo di alimento ha un tempo di digestione da aspettare, quindi che richiede un tempo di digestione. Quindi se facciamo una colazione magari un semiliquida come dello yogurt, del latte, non so, un frutto o del tè, una bevanda così con non senza nutrienti, allora avremo un tempo di digestione molto rapido, no? Veloce. Quello che rallenta il tempo di digestione sono i grassi, per esempio la fibra. Quindi un pre-workout richiede principalmente come substrato, come nutriente fondamentale, i carboidrati semplici. Chi va ad allenarsi a digiuno la mattina, allora questi qui saranno importanti anche soprattutto nella cena, no? Quindi inserendoli magari come ingrediente la sera cena, anche come cereali integrali. Quindi se facciamo un pasto sostanzioso, completo, consideriamo un 4 ore, 5 ore di tempo di digestione. Se no, altrimenti che cosa succede? Se mi alleno con l'alimento, il pasto sullo stomaco, il sangue viene richiamato a livello muscolare, quindi si blocca la digestione, una persona si può sentire anche veramente male.
Vorrei entrare nello specifico, parlo personalmente. Sì. Gioco, diciamo, prevalentemente dalle 6 di pomeriggio, okay. Ok? E digerisco molto molto velocemente, quindi io delle volte mi sono ritrovato proprio a mangiare poco prima di entrare in campo e mi sono sentito anche meglio, piuttosto che
allora,
mangiare molto prima.
È una sensazione però personale, non è possibile che il tuo stomaco vada a digerire considera un frutto medio, insomma una banana, una mela, richiede un 20 minuti, 40 minuti al massimo, ok? Dipende anche dal quantitativo di fibra. Se tu mi vai a mangiare delle proteine, a meno che non siano già scomposte, come magari quegli shaker proteici dove sono presenti all'interno già amminoacidi di tripeptidi, allora lì in quel caso sono praticamente quasi già digeriti, no? Già digerito l'alimento. Se mi parli invece, non so, ecco, di un tramezzino, se mi parli di non so cosa, tu magari, ecco, anche della frutta secca, e lì per forza di cose richiede un tempo di digestione, cioè non è, può essere una tua sensazione, ma all'atto pratico, cioè tu la roba ce l'hai ancora nello stomaco, non è possibile che la mangi e c'è tempo di poter smolecolare una noce.
Direi di no.
In 3, 2, 1.
Non mi smolecoli, Fabio. Non me la smolecoli.
No, quindi mangio qualcosa. Quindi, prima quanto? Cosa?
Ma ecco, secondo, prima dell'allenamento sarebbe l'ideale almeno un'oretta e mezza, due prima. Se mangi 2 ore prima puoi mangiare anche, non so, un frutto con della frutta secca, magari, ecco, già lì una quantità di 30-40 grammi di frutta secca con un frutto, oppure proprio, ecco, possibile, ecco, uno spuntino che possa essere anche un piccolo panino, ma magari 2 ore e mezza, 3 ore prima. Dipende anche dalla quantità che uno mangia, il tempo di digestione. Se facciamo così, allora consideriamo una colazione o uno spuntino medio, valutate almeno 1-2 ore di distanza dall'allenamento. Se invece abbiamo un pasto completo, allora attendere almeno 4 ore prima di andarsi ad allenare.
Giulia, c'è una affermazione che tante volte sentiamo dire, no, da tante persone: no, no, io faccio sport, almeno poi mangio. Allora mi domando, soprattutto visto che siamo in un periodo in cui ci sarà da mangiare qualcosina in più, viste le feste di Natale dietro l'angolo, cosa ne pensi di questa affermazione? È valida come affermazione? Cioè, fare sport così poi si è liberi di mangiare, va bene?
Non bisogna, allora io do sempre un consiglio, lavorando anche tanto con la ricerca sui disturbi alimentari, che poi, ecco, non parliamo in questo caso di questo tipo di situazione, però è proprio sbagliato il meccanismo che si instaura tra alimentazione e compensazione. No, io mi vado ad allenare perché mi fa bene, perché mi piace allenarmi, al di là di quello che mangerò, perché non sei né giustificato poi a mangiare in eccesso una volta che ti sei allenato, perché consumare in una partita, allora consideriamo un soggetto di circa 70 kg, che è un'attività comunque medio cardio medio, insomma, non intenso come quando vado a fare una corsa, comunque parliamo di un'attività già di coppia, no? Quindi è un po' più attivo, però non eccessivo il cardio che si va a fare. Consideriamo un soggetto medio di 70 kg che mi consumerà intorno alle 500-600 kcal, ok? Non ci, tra consumarle e quello che poi invece ritroviamo nel cibo è molto più semplice arrivare a quell'apporto calorico attraverso un piatto di pasta o una tagliata di carne, anche volendo. Quindi non bisogna pensare a questo, cioè io mangio, cerco di mangiare quello di cui ho bisogno e quello che mi fa piacere mangiare, e indistintamente poi mi vado ad allenare perché mi piace allenarmi e perché mi fa bene allenarmi e mi piace la sensazione legata al benessere, ma non perché io debba utilizzarla come valvola di compensazione.
Okay, perché sennò si innesca questo meccanismo che poi può portare anche a dei, diciamo, delle deviazioni, ecco, dei disturbi veri e propri.
Esatto, e poi magari anche se non hai forze perché non ti va di allenarti, però hai mangiato di più, quindi ti forzi, e quindi sai quante persone perché erano stanche, il fisico poi ti avverti, ti dà i segnali, e magari si sono fatti anche male e poi ti devi star fermo.
Certo.
Quindi anche ascoltare il proprio corpo, anche quando si fanno delle mangiate, ma adesso capiterà il periodo di Natale, io consiglio di continuare con gli allenamenti nella normalità, quindi non perché debba andare a compensare qualcosa, ma comunque il corpo, mangiando qualcosa in più, bevendo qualcosa in più, si sentirà, sarà più appesantito, quindi non avrà la performance scattante e rigogliosa di quella appunto di quando mangiamo nella normalità. Quindi non chiediamo troppo, andiamocela a fare proprio per divertimento e perché comunque fa bene al nostro corpo a livello cardiocircolatorio. Per il resto, ecco, mai abbinare e pensare, associare la questione cibo allenamento, perché equivale a come dire mangio tanto allora domani digiuno, e sono proprio questi eccessi, difetti, queste forme di senso di colpa che poi interviene, che non c'entra niente, dato che il cibo è qualcosa che ci fa bene, che ci gratifica, così come lo sport è qualcosa che fa parte del nostro, insomma, del nostro stile di vita e che avvalora la nostra condizione di salute.
Grazie Giulia davvero per tutti questi consigli, poi magari se avrai piacere ci risentiremo più avanti, così ci ragguagli un po' sul da farsi, ci aiutimi. Quindi davvero grazie di cuore.
Grazie
molto
Giulia.
Volentieri, vi ringrazio a voi.
Signora mia, che cosa vuole?
Coca Zero, i Pinguini Tattici Nucleari, continua il sabato mattina di Radio Godò in compagnia di Alessia Pellegrino e Fabio Rossi con Roma Padel Tour. Allora, gli ascoltatori più affezionati di questo programma si ricorderanno che in una delle prime puntate abbiamo fatto due chiacchiere con la dottoressa Cristina Clementi, specialista in riabilitazione sportiva, che ci ha davvero aperto gli occhi e ci ha dato anche qualche consiglio utile per limitare i danni quando ci alleniamo o più banalmente giochiamo a padel. Io uso questo plurale anche se in realtà non mi alleno e non gioco a padel. Oggi invece esploreremo un tema diverso e al tempo stesso particolare, ovvero il doping nel padel, il doping in generale e poi ovviamente nel padel. Per farlo abbiamo chiesto l'aiuto di un amico di Radio Godò, il dottor Pino Capua, presidente della commissione antidoping della FIGC e medico specialista in medicina e traumatologia dello sport. Buongiorno Pino.
Buongiorno Pino.
Buongiorno Alessia, buongiorno Fabio, buongiorno a voi.
Ben arrivato innanzitutto su Radio Godò.
È un piacere per me.
Pino, io sono molto curioso perché essendo nel padel voglio capire se esiste già il doping nel padel.
Questa è una domandaccia ovviamente. Perché, no, ma io direi di no, cioè io parto dal concetto che queste situazioni sono situazioni estreme, no? Dove il doping va a inserirsi in un contesto dove ci sono sforzi particolarmente elevati, dove ci sono fatiche particolarmente esagerate, però insomma io non voglio parlare proprio e solo del doping, io ti dico che i controlli antidoping vanno sulla federazione tennis come sono sulla federazione calcio, sulla federazione pallacanestro eccetera.
Certo.
Quindi ci saranno sicuramente i controlli anche per questi tornei, perché fanno parte comunque della situazione generale che viene governata dal CONI e dalla FADE Italia, dal NADO Italia. Sì. Però io ti posso dire che sono fiducioso, insomma, non credo che questo sia uno di quegli sport.
In realtà, scusami, te lo chiedo perché, avendo preso tantissimo piede, i tornei stanno aumentando a dismisura, anche fisicamente cominciano a allenarsi tanto, quindi per essere molto più performanti, e quindi ovviamente il pensiero ci va.
Il pensiero ci va come ci va con tutti gli sport, per cui io mi auguro da sempre che siano tutti in buona fede e che quindi non ci siano,
certo,
non ci siano problemi di questo genere. Sono convinto, sono ovviamente fiducioso per tutto quello che sarà per il domani, perché questo è uno sport nuovo, no? È uno sport assolutamente neonato, ormai si è diffuso in maniera esponenziale, cioè in grandissima diffusione. Però ecco, io non vorrei parlare di doping, preferirei parlare di traumatologia.
Eccoci, eccoci, arrivo.
Ci siamo.
Arrivo con la traumatologia, che per me è già lo sport un trauma, a prescindere dalla medicina. Però voglio sapere proprio dalla tua esperienza e dalla tua competenza, qual è il nemico numero uno per chi gioca a padel dal punto di vista dei traumi dello sport?
Allora, il nemico numero uno è una mancata preparazione, il mancato allenamento, cioè il fatto che ci si metta a giocare uno sport nuovo, uno sport comunque che ha delle caratteristiche particolari, senza essere allenati, senza essere preparati. Poi è chiaro che si sta diffondendo la voce che il padel provoca danni alle ginocchia, alla colonna, ai gomiti. Il gomito del tennista è molto più avanzato rispetto a quello del tennis, paradossalmente. Però il concetto è questo: lo sport è bello, lo sport è una grande novità e soprattutto si sta diffondendo, come dicevamo prima, a macchia d'olio, e quindi evidentemente piace. E quando uno sport piace bisogna trovare tutti i sistemi, non solo per farlo, ma per farlo nella maniera migliore possibile. Quindi non bisogna osteggiarlo, tra virgolette, perché dire che il padel è uno sport che provoca danni alla salute, ma non è vero. Cioè, è chiaro che bisogna essere nelle condizioni di fare questo tipo di attività con la preparazione giusta e con i criteri giusti, cioè bisogna farsi preparare da gente che ha delle caratteristiche, diciamo, professionali che ti possano permettere di essere tranquillo in campo. Poi fa male il tennis, fa male l'atletica.
Ma io lo dico sempre che lo sport fa male, ma nessuno mi dà retta.
Antisportiva proprio totale.
Senti Pino, togliti un attimo il camice da dottorone, no? Rimani invece un attimo fra me e Fabio in famiglia, ma tu giochi a padel?
No, io no.
Come no?
Ecco, lui è uno di me.
Io non sono stato ancora
infettato.
Ammaliato. Ma no, ma perché io sono calciatore e gioco a calcio. Anche se, insomma, non proprio giovanissimo, però ho proprio la malattia di giocare la mattina presto, anche con questo freddo che c'è in questi giorni, di domenica. Ah. La domenica con un gruppo di amici, sempre gli stessi, al Circolo Due Monti, alle 9 di mattina siamo in campo. Guarda, quindi il padel al momento non mi ha poi può darsi pure che mi piacerà, perché una volta giocavo a tennis, io ero, quando ero più giovane, ovviamente ero un tennista, per cui giocavo a tennis. Può darsi pure che un giorno mi convinceranno e piacerà anche a me.
Sicuramente, perché se giocavi a tennis ti divertirai.
Sì, ma poi è bello, ripeto, è bello, piace, sta avendo un successo clamoroso in tutto il mondo, e quindi vale la pena. Io sono felice quando ci sono queste cose, perché più sport fai e più salute c'hai, a prescindere dalle battute che facciamo con Alessia. Perché poi il discorso mio è quello traumatologo, no? Perché fa male ovviamente quando ci sono situazioni particolarmente di sovraccarico, però per la salute generale lo sport è sicuramente un toccasana, cioè per la respirazione, per l'attività cardiovascolare, per il piacere di stare anche in compagnia. Esatto. Con altre persone. L'aggregazione è una delle cose che in questo momento, nella nostra società civile che ha altri mille problemi, è chiaro che è una delle cose più belle. Quindi la possibilità di trovarti con tanti amici a fare non solo il padel, ma anche la pizza dopo il padel, o stare insieme a pranzo finita la partita. Insomma, io la vedo così, io vedo che c'è un grande bisogno sociale di amicizia e di aggregazione. Quindi da medico è ovvio che spingo chiunque a potersi cimentare, a poter fare attività fisica, attività sportiva, per avere tutti i benefici che ci sono collaterali.
Allora, quando giocherai a padel, poi io aspetto sia te che Fabio e preparo la pizza, facciamo sì. Così, rimango per la parte successiva. Pino, in chiusura, un ultimo consiglio: l'esercizio da fare post allenamento, secondo te, per limitare un po' i danni, se c'è.
Ma guarda, lo stretching è una di quelle attività che si deve fare dopo l'allenamento. In genere lo fanno prima, gli atleti lo fanno prima, io sono dell'idea che si debba fare anche dopo. E poi, se è possibile, anche un bagno caldo con i sali minerali, se ci sono le possibilità. È chiaro che i muscoli poi vanno messi a riposo, no? vanno fatti riposare. Quindi io credo che questo sia stretching e riposo, magari con l'acqua, e questo può aiutare poi a riprendere magari il giorno dopo, due giorni dopo, a fare attività.
Perfetto, noi davvero ti ringraziamo tantissimo, Pino, per essere stato con noi, presidente della commissione antidoping della FIGC e medico specialista in medicina e traumatologia dello sport. Un abbraccio, Pino, e buon sabato.
Ciao, Pino.
Grazie Alessio, grazie a Fabio, grazie a tutti voi, ciao a voi.
No bad days, quelli insieme ad Alessia Pellegrino e Fabio Rossi con Roma Padel Tour non possono essere brutti giorni.
No, assolutamente no.
Soprattutto non possono essere brutti giorni quando ci sono degli ospiti come quelli che abbiamo presentato oggi. Abbiamo fatto già due chiacchiere con Giulia Biondi, docente nutrizione. È passato per un saluto anche il dottor Pino Capua, presidente della commissione antidoping della FIGC, e però abbiamo chiesto a lui anche un po' del doping nel padel. È stato un po' vago, Pino.
Vago.
Ma adesso è il momento di dare il buongiorno e il benvenuto su Radio Godò a quelli del padel, ovvero Francesco Po e Alessandro Crippa. Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto ben arrivati su Radio Godò. Detto questo, però, vogliamo innanzitutto spiegare un po' meglio che cos'è quelli del padel. Voi, la vostra è una vera e propria community, giusto?
Sì, è una community a 360 gradi. Siamo partiti inizialmente solo come pagina Instagram, poi ci siamo evoluti, abbiamo iniziato ad organizzare tornei ed eventi, inizialmente amatoriali, poi pro-am e VIP. Cioè facciamo giocare i professionisti insieme agli amatori e i VIP insieme agli amatori, e da lì poi è partito tutto un discorso di sponsorizzazioni e eventi sempre più divertenti. Infatti adesso siamo a Milano al Premier Padel e vi stiamo raccontando le semifinali del torneo.
Ma se volessimo partecipare a questi tornei che organizzate, come si fa?
Noi pubblichiamo sempre tutto sulla pagina Instagram, quindi la pagina Instagram chiocciola quelli del padel è, diciamo, proprio dove trovate tutte le informazioni. Poi per ogni torneo andiamo ad appoggiarci a varie applicazioni che possono far iscrivere in modo agevole la gente.
Invece lì come va al Premier Padel? Oggi ci sono le semifinali.
Sì, okay. Esatto, oggi ci sono le semifinali, sia maschili sia femminili. Ci sono un sacco di partite divertenti e quindi vi consiglio, se non siete appassionati di padel, di iniziare a dare un'occhiata a questo sport, perché è davvero pazzesco, sia da vedere ma soprattutto da giocare, perché appena iniziate riuscite subito a fare dei match divertenti con gli amici, con chi volete, ed è semplice. È semplice, non dovete fare tante lezioni per poter iniziare subito a fare un match divertente, potete farlo subito, ed è questo il motivo per cui si è diffuso così tanto il padel, perché inizi subito a gareggiare, a fare dei match.
Io faccio match su Tinder di solito.
Dovresti fare opera di convincimento ad Alessia, che ha accanto un maestro, perché io faccio il maestro di padel, quindi ci gioco pure tanto, e lei
no. Quindi... ma infatti questo voglio capire da Francesco e da Alessandro, l'idea di fare questa, di creare questa community che poi dà vita a una serie di eventi dove insomma si può partecipare, nasce proprio, immagino, credo, ma smentitemi pure, dalla passione per il padel. Cioè, da quant'è che è nata questa community, da quant'è che siete interessati al mondo del padel?
Allora, bisogna fare un po' un excursus temporale, nel senso che entrambi da piccolini abbiamo sempre giocato a tennis, poi quando è arrivata la pandemia, poco prima della pandemia abbiamo scoperto il padel. Durante la pandemia abbiamo detto, così per scherzo, apriamo una pagina dove mettiamo dei contenuti divertenti, dei video di punti, ma in Italia non era ancora diffuso, non ci giocava quasi nessuno perché i campi erano davvero pochissimi. E poi in un certo senso ci è andata bene, nel senso che mentre la pagina cresceva, crescevano anche sempre di più il numero di appassionati e il numero di centri, e questo è stato un po' il segreto del
quindi voi, oltre ad organizzare questi tornei e questi eventi, voi siete quelli che magari si incontrano e vanno a farsi la partitella.
Ah, ma è nato così, cioè, perché a noi piaceva andare a giocare, poi abbiamo fatto il corso per diventare istruttori anche noi, eccetera eccetera, è diventato sempre di più il lavoro, però è nata proprio come, cosa facciamo pomeriggio, andiamo a fare la partita a padel, ci prendiamo la birra insieme e facendo chiacchiere.
Io faccio fatica a capire, a credere, scusatemi, allora io amo Milano, chi mi conosce lo sa, e sono una romana strana perché di solito c'è questo conflitto, no, Roma-Milano,
certo.
Invece io amo profondamente Milano, se fosse per me vivrei là, ok, quindi questa è la grande premessa. Detto questo, però, mi fa strano l'idea che a Milano ci siano tanti appassionati di padel. Padel, cioè mi sembra più uno sport da Roma, non so come dire. E invece mi dite che anche lì c'è una grande affluenza, quindi evidentemente è uno sport che ha conquistato davvero un po' tutti.
Sì, devo dire che ha conquistato sia la Lombardia che il Lazio, ma anche tantissime altre regioni. Sicilia, in Campania sta andando per la maggiore. Poi al sud c'è il vantaggio che in realtà si può giocare con i campi scoperti.
Infatti.
A Milano, purtroppo, per questioni meteorologiche, bisogna giocare quasi sempre indoor. Però diciamo che anche questo ha il suo perché, così sai che la partita non è mai cancellata, hai un pochino di più di agi, e a Milano secondo me funziona tanto anche il business padel, cioè
ma perché a Milano funziona tutto il business,
tutto business a Milano,
basta che c'è la parola business e funziona. Infatti purtroppo anche noi forse Fabio dovremmo cambiare il nome del programma, no, Roma Padel Tour, Business Padel Tour. Andremo fortissimi su Milano, secondo me. Ragazzi, un'altra curiosità, sì. Un'altra curiosità, nel torneo di oggi, il Milano Premier Padel, età media, qual è l'età media?
Degli spettatori o dei partecipanti?
Voglio entrambe le risposte, mi interessano entrambe, dei partecipanti e dei presenti visitatori.
Dei partecipanti, diciamo che i finalisti comunque sono tutti molto giovani,
tipo?
Hanno una 23-24 anni.
Ok, quindi veramente molto giovani, ok. E i visitatori?
Per quanto riguarda invece gli spettatori, troviamo un po' di tutto. Diciamo che troviamo sia ragazzini, proprio bambini, che giovani adulti, che adulti un pochettino più cresciuti, ecco.
Ma quindi vengono anche con le famiglie ad assistere?
Sì, davvero tanti sono famiglia, proprio madre, padre e figlia.
Ok, perfetto. Allora, innanzitutto grazie per questa fotografia che ci avete mandato da Milano, sostanzialmente, di questo Milano Premier Padel. Noi davvero vi ringraziamo di essere stati i nostri ospiti. Io in realtà non so bene con chi ho parlato, prima, durante, dopo, però siete entrambi lì, quelli del padel, Francesco Po e Alessandro Grippa. Grazie di cuore per essere stati i nostri ospiti.
Grazie.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Buon proseguimento.
Seguiteci su Instagram.
Assolutamente, certo. Quelli del padel su Instagram. Ciao ragazzi.
Ciao ciao.
Grazie, buona giornata a tutti. Ciao.
Every Breath You Take, i Police su Radio Godò, a chiudere questo appuntamento di Roma Padel Tour in compagnia di Alessia Pellegrino e Fabio Rossi.
Sempre
che annuisce
qui.
A prescindere.
Fa tutto lei.
Sono tornata dopo 3 settimane di assenza, Fabio. Ti ho messo
sentito.
In riga subito.
Subito.
L'appuntamento con Roma Padel Tour è per sabato prossimo.
Dalle 13 alle 14, mi sembra.
Ecco, sì. Ragazzi, buon weekend. Mi raccomando, Natale è dietro l'angolo. Se siete fuori a fare shopping, ricordatevi.
Pensateci.
No, comprate qualcosa per noi, no? Pensateci. Non sono della filosofia che basti il pensiero. Serve
obbligo.
Anche l'azione. L'appuntamento con Roma Padel Tour per l'appunto è sabato prossimo. Buon weekend, buon sabato pomeriggio. Da Alessia Pellegrino e Fabio Rossi è tutto. Ciao.
Ciao ciao.